Buongiorno dal gruppo Classe Editori. Io sono Massimo Brugnone, oggi è giovedì 15 dicembre e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. Sì dell'Europa, ma critiche su fisco poste con tante. Lo so, l'avrete sentito un po' ovunque ieri, ma io volevo comunque riportarvi qualche passaggio del parere della Commissione Europea sul documento programmatico di bilancio dell'Italia. Se volete vi metto il testo integrale nel canale Telegram di Notizia Colazione, sono 10 pagine firmate da Paolo Gentiloni. Comunque, prima una premessa. La Commissione si è espressa anche sulle manovre di bilancio degli altri stati, dando una sostanziale via libera a 10 paesi, tra i quali appunto l'Italia, poi la Francia e la Spagna, mentre ha giudicato non in linea le manovre di altri, tra i quali Germania, Olanda e Austria. Nel complesso la Commissione ha apprezzato l'impostazione prudente del disegno di legge di bilancio italiano, giudicando le ipotesi macroeconomiche alla base della manovra plausibili sia per il 2022 sia per il 2023. Le proiezioni fatte dal governo sul deficit sono sostanzialmente in linea con le stime europee, mentre le previsioni sul calo del debito nel 2023 sono migliori di quelle dell'Unione Europea. Leggo tra virgolette: le prospettive per le finanze pubbliche continuano a sottostare all'elevata incertezza che grava sulle proiezioni macroeconomiche, in particolare per quanto riguarda i rischi macroeconomici connessi all'invasione russa dell'Ucraina, ai rincari dell'energia e al protrarsi dei disordini nelle catene di approvvigionamento. E per questo la Commissione lancia un avvertimento rispetto ai nuovi aiuti contro il caro energia. Scrive così: la proroga delle misure di sostegno vigenti e o l'adozione di nuovi aiuti in reazione agli elevati prezzi dell'energia concorrerebbero a una crescita maggiore della spesa corrente netta finanziata a livello nazionale e a un aumento del disavanzo e del debito pubblico previsti per il 2023. Insomma, c'è da stare attenti su come utilizziamo i soldi, però in ogni caso possiamo dire che fin qui le preoccupazioni sono abbastanza di ordine generale. Le cose cambiano nel documento invece quando la Commissione Europea in pratica dice che ritiene alcuni capitoli della legge di bilancio in contrasto con le raccomandazioni più volte indirizzate all'Italia. In particolare si riferisce alle misure che aumentano la spesa previdenziale, cioè quota 103 per andare in pensione, e quelle che allentano la lotta all'evasione fiscale. Già a luglio del 2019 il Consiglio europeo aveva raccomandato all'Italia di combattere l'evasione fiscale anche rafforzando l'uso obbligatorio dei pagamenti elettronici attraverso soglie legali più basse per i pagamenti in contanti e di attuare pienamente le riforme pensionistiche per ridurre la spesa. Insomma, non proprio quello che è previsto nella manovra. E quindi è facile capire perché le misure incluse dal governo Meloni non siano proprio in linea con queste raccomandazioni. Nello specifico, quelle considerate non in linea dalla Commissione sono l'innalzamento del massimale delle operazioni in contanti dagli attuali 2.000 a 5.000 euro, il provvedimento equivalente a un condono fiscale che consente la cancellazione dei debiti fiscali pregressi fino a 1.000 euro relativi al periodo 2000-2015, la possibilità di rifiutare il pagamento elettronico di importi inferiori a 60 euro senza incorrere in sanzioni e il rinnovo nel 2023 dei regimi di accesso anticipato alla pensione in scadenza a fine 2022 con inasprimento dei criteri di età. C'è da specificare una cosa: questi rilievi che fa la Commissione non sono richieste formali di cambiare la manovra, però possono essere indicazioni utili a portare delle modifiche. Anche se in realtà, sulla base delle indiscrezioni che filtrano dal governo, solo il tetto ai pagamenti col POS che gli esercenti possono rifiutare potrebbe scendere rispetto ai 60 euro fissati dal governo. Non abbiamo ancora parlato qui a Notizia Colazione delle due esecuzioni pubbliche che ci sono state in Iran. sono stati condannati a morte Mohsen Sekari e Majid Reza Ranavard, entrambi manifestanti di 23 anni. Sekari era stato impiccato giovedì scorso in una prigione vicino a Teheran, la capitale iraniana, mentre Ranavard è stato impiccato lunedì, pubblicamente, appeso a una gru su una strada di Mashhad, città nel nord-est, con un sacco che gli copriva la testa. In entrambi i casi, i due manifestanti erano stati accusati di aver ferito e ucciso alcuni poliziotti e per questo incriminati del reato di Moharabeh, che in farsi, la lingua iraniana, significa più o meno fare la guerra a Dio. Ora, oltre al fatto gravissimo della condanna a morte, il processo a entrambi era stato svolto a porte chiuse con avvocati assegnati dallo stesso regime, durato poche settimane e sembra si sia basato anche su confessioni estorte mentre gli uomini erano detenuti. Non a caso, oltre che da attivisti e organizzazioni per i diritti umani, le condanne hanno provocato qualche perplessità perfino tra alcuni membri del clero iraniano, i quali hanno dubitato della legittimità delle condanne anche da un punto di vista religioso. Un noto gruppo di studiosi religiosi iraniani di Qom, che è una città di grande importanza religiosa in Iran, ha pubblicato per esempio un comunicato in cui ha criticato duramente le condanne dei due uomini e il processo sommario a cui sono stati sottoposti, esortando anche la magistratura iraniana a non procedere con altre esecuzioni. Non so se ve lo ricordate, ma il regime aveva anche dato segnali di voler ammorbidire alcune delle sue norme, per esempio quelle sul vero religioso, cioè quello da cui tutto era partito. Ad un certo punto un suo esponente aveva anche sostenuto che sarebbe stata abolita la polizia religiosa, il corpo che si occupa di far valere le rigide regole di morale e decoro religioso in vigore in Iran. In realtà, in entrambi i casi non è stata presa nessuna decisione e un'ipotesi è che i segnali servissero prima di tutto a sondare le reazioni dei manifestanti e di nuovo a cercare di placarli. La prima condanna a morte era già stata annunciata a metà novembre, anche in quel caso contro una persona accusata di fare la guerra a Dio per aver dato fuoco a un edificio governativo, per disturbo dell'ordine pubblico, complotto finalizzato a commettere un crimine contro la sicurezza nazionale. Nei giorni successivi erano state condannate a morte altre persone con accuse simili, 12 secondo Amnesty International, e da pochi giorni sono iniziate le esecuzioni. La nota da sottolineare però è che invece di mettere paura ai manifestanti, entrambe le esecuzioni hanno avuto l'effetto di provocare immediate e ampie proteste nelle città d'origine dei due uomini e, marciando per le strade, i manifestanti hanno cantato slogan come «Per ogni persona uccisa se ne alzeranno altri 1000». Ieri Intesa San Paolo e il Centro di Ricerca e Documentazione Luigi Einaudi hanno presentato l'indagine sul risparmio e sulle scelte finanziarie degli italiani nel 2022. Vi metto il link da cui poterla scaricare sul canale Telegram di Notizia Colazione. È ricca di dati e di grafici. E quello che viene fuori è che la quota delle famiglie risparmiatrici quest'anno ha superato il 53%, il che vuol dire 5 punti percentuali in più rispetto all'anno scorso e non lontano da quel 55% registrato nel 2019. Insomma, si torna a risparmiare, a mettere i soldi da parte. Però la domanda principale, anzi le domande principali a questo punto sono: perché si tengono questi soldi da parte fermi in banca e quale utilizzo se ne fa o se ne dovrebbe fare? Quanti sono? Sempre lo studio dice che solo il 17% del campione dell'indagine risparmia avendo in mente un obiettivo preciso, mentre il 30% delle persone che risparmiano lo fanno in via del tutto precauzionale. Questo però fa sì che la liquidità ferma nelle banche italiane rimane la spada di Damocle più gravosa sull'economia italiana. Rispetto ai tempi del pre-Covid, i depositi delle famiglie sono cresciuti del 13%, ossia di 135 miliardi. 135 miliardi fermi, e in realtà con un tasso di inflazione al 10% avere soldi fermi e non investirli rappresenta un costo. Perché se mettiamo io avevo 10.000 euro in banca e il costo della vita in generale è aumentato del 10%, vuol dire che quei 10.000 euro in realtà sono diventati 9.000. E qui il problema non sono le leggi, il governo, la politica o altro, ma un lavoro di educazione finanziaria, di gestione del proprio patrimonio che è sempre più legato all'economia internazionale e che dobbiamo tutti quanti iniziare a fare. In questo spazio, non tutti i giorni, ma ogni tanto quando penso ci sia qualcosa di interessante, inizierò a raccontarvi qualche iniziativa del gruppo Classe Editori. Piano piano vi racconterò dei giornali, Milano Finanza e Italia Oggi, della TV, Classe CNBC, degli eventi e insomma molto altro. Oggi però volevo dirvi che sono nati altri podcast sotto il nome Podclass e il primo che vi consiglio di seguire se siete appassionati di finanza e volete tenervi costantemente informati è Linea Mercati. Sono tre appuntamenti quotidiani con gli aggiornamenti sugli indici di borsa italiana e internazionale e le notizie che muovono i mercati. Vi metto il link nel sommario di questa puntata. Con Notizia Colazione vi aspetto ancora domani. Un saluto da Massimo Brugnone.